Lode e ringraziamento sia al Signore anche per questa sera che possiamo essere riuniti qui insieme. Abbiamo ascoltato una parola meravigliosa e certamente ne parleremo brevemente. In primo luogo vorrei dare i saluti da Londra. C'è sempre il bene e il male sulla terra, e così da quando c'è stato l'albero della conoscenza del bene e del male in paradiso, noi vogliamo parlare soprattutto del bene, di ciò che Dio fa. Quando domenica mi hanno portato all'aeroporto, eravamo in quattro e abbiamo fatto uno spuntino veloce. Ho espresso, voglio che Dio faccia finalmente qualcosa di soprannaturale. Eravamo in tre, un americano, cioè in quattro, un americano, una signora olandese, un fratello di Londra e io. E poi questa signora ha detto all'improvviso, fratello Frank, non so cosa stai aspettando, voglio porti una domanda. Dio non ha fatto nulla di soprannaturale oggi durante la predica a tutti coloro che hanno ascoltato la parola? E allora sono rimasto colpito da questo. Sì. A volte aspettiamo che accadano grandi cose e facciamo bene ad aspettarle. Crediamo che accadranno, che devono accadere, perché Dio lo ha detto. Ma la sua domanda mi ha colpito. Dio non ha operato in modo soprannaturale durante la predica e non ha fatto grandi cose? E io ho dovuto dire sì nel mio cuore. Dovevo rendermi conto che la domanda o ciò che stavo esprimendo era da un lato un desiderio, un profondo desiderio nel mio cuore, e dall'altro mi sembra di essere passato davanti oltre a ciò che Dio aveva già fatto, non completamente passato oltre, ma forse non con la considerazione che si dovrebbe avere. E quando il fratello Reinhold ha appena fatto l'osservazione che le persone che vengono qui tornano a casa benedette, è veramente così. L'ho già detto qui mercoledì sera scorso, quando ho dato la testimonianza della mia visita in Romania e Cecoslovacchia, di quanto profondamente la parola penetra nel cuore delle persone e quale effetto abbia. Cioè, naturalmente qui attraversiamo alti e bassi, attraversiamo molte cose, ma coloro che vengono solo per visitarci e ricevono la parola rimangono grati per il resto della loro vita. So che un fratello con il quale sono stato molto vicino fin dall'inizio è laggiù nella Slesia, molto vicino al confine ceco-polacco, e quando ci siamo salutati, sapete come fanno a volte, danno un bacio caloroso, e io ho pensato che stesso davvero affondando i denti nella mia guancia. Era così forte, ma si sentiva l'intimità, il riconoscimento, ma sentivo anche un certo dolore fisicamente. Poi ci siamo guardati e gli occhi di tutti noi due erano bagnati di lacrime. Eravamo entrambi in lacrime e poi mi ha abbracciato e baciato di nuovo. Il dolore era molto intenso, ma si vedeva quanto profonda fosse la parola e la benedizione nei cuori. E dopo mi è venuto in mente il pensiero che il fratello Branham esprime nei sigilli. Non so esattamente in quale dei sigilli, dove parla dell'olio e del vino, e poi dice, non danneggiare né l'olio né il vino. Non toccarli, lasciali. E poi abbiamo riconosciuto biblicamente il significato spirituale di queste due cose. L'olio è sempre un segno, un'indicazione dello Spirito Santo, e il vino stimola. È stato spiegato lì che le rivelazioni che ci vengono date attraverso lo Spirito hanno un effetto. Succede qualcosa, e succede anche quando si predica, dove predica uno solo poche volte, forse di più qui dove sentiamo le prediche più e più volte. Eppure dovrebbe essere diverso. Dovremmo essere nuovamente sopraffatti dalla grazia indescrivibile e inspiegabile di Dio. E vi dico che quando proclamiamo la parola qui nella sobrietà, e alcune persone che sono forse critiche, forse ben intenzionate, ci sono persone con un atteggiamento sano, con un buon atteggiamento critico, esistono anche loro ci sono, ma non possiamo cambiare la situazione da soli, solo Dio può farlo. Ma crediamo con tutto il cuore che lo farà, che confermerà la sua parola. Come sapete, c'è sempre qualcosa di nuovo nel mercato religioso. Recentemente ho saputo, qualcuno mi ha chiamato, mi ha detto che un gruppo di 3 persone, uno degli Stati Uniti, uno dalla Danimarca e uno dal nostro paese, già stanno separando le pecore dalle capre, che il Signore già sta già giudicando nella Chiesa. E quell'uomo vede sempre nello Spirito chi è già pienamente nella luce e chi lo è a metà, dove ci sono ombre e dove ci sono tenebre, e poi le elimina. Allora è meglio rimanere asciutti, ma sobri, e aspettare che Dio dia l'ultima pioggia. Aspettare finché lo Spirito di Dio dia vita alla parola. Non riesco quasi più a sopportare il fatto che nel regno di Dio si faccia tanto con ipocrisia, con apparenza pietà, e che ci sono ancora persone che vogliono essere naturalmente salvate, poi quando viene qualcuno e dice ora il Signore mi sta mostrando questo e quello, non capiscono che si tratta di truffatori e imbroglioni. Nessuno farà questo di dividere a destra e a sinistra, lo farà il Signore lui stesso, nessuno altro. Dobbiamo fare attenzione, se lo facciamo e stiamo attenti solo per grazia, non è merito quello che facciamo. Quindi nel complesso siamo grati per tutta la grazia che ci è stata concessa. Possiamo veramente dire dalla sua pienezza, noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Quello che facciamo è solo per grazia, non per merito. Grazia per riconoscere la grazia, grazia per sapere cosa significa grazia, essere stati graziati da Lui, credere alla parola, aver ricevuto la rivelazione, rimanere sobri, andare avanti nella fede, tutto è grazia. Se non ci fosse questa grazia, dove saremmo? Tutto è grazia, ed è per questo che nessuno ha bisogno o deve prendersi il merito di nulla di questo. Tutto l'onore, tutta la lode e tutta l'adorazione appartengono solo al Signore, con tutto il cuore e con tutta l'anima. ma io stesso mi rendo sempre più conto che Dio ha fatto grandi cose per noi. Ci ha dato un privilegio che è semplicemente unico, senza pari sulla terra. Anche questo è grazia, non merito. Non c'è nessun uomo che possa prendersi qualcosa da se stesso se non gli è stato dato da Dio. E Paolo dice: poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso. Prima dobbiamo ricevere, poi possiamo trasmettere. Se non abbiamo ricevuto nulla, non possiamo trasmettere nulla, ma abbiamo ricevuto qualcosa grazie a Dio. Abbiamo ricevuto la Sua parola e possiamo portare questa parola e trasmetterla per grazia. Anche questa è grazia. Quando Paolo parla spesso di grazia, all'inizio e alla fine, la grazia di Dio sia con voi o la grazia di Gesù Cristo sia con voi, qualunque sia la formulazione, sempre grazia. Per la grazia io sono quello che sono. E sapete cosa significa grazia? Una persona che è stata precedentemente condannata e poi graziata sa di cosa sta parlando, sa di cosa deve essere grata. Ed è proprio così che ci sentiamo noi. Sappiamo per cosa siamo riconoscenti. Lo sappiamo tutti. Ebbene, il fratello Russi ci ha letto una parola potente. L'ho ripetuto più volte, il profeta Isaia aveva una visione d'insieme che nessun profeta dell'intero Antico Testamento aveva. Nei suoi 66 capitoli ha descritto l'intero piano di salvezza di Dio in modo più chiaro di tutti gli altri messi insieme, se li si dovesse sommare. Tuttavia ciò che va sottolineato ancora e ancora è il fatto che anche i versetti che stanno uno accanto all'altro e uno dopo l'altro, dimostrerò che l'ultimo versetto prima del penultimo appartiene al compimento successivo. In questa parola ci viene detto molto: la terra si schianterà tutta, la terra si screpolerà interamente, la terra tremerà, traballerà, la terra balcollerà come un ubriaco, vacillerà come una capanna. Il suo peccato grava su di lei, essa cade e non si rialzerà mai più. Non la vecchia terra, ma la nuova. Quella vecchia passa, cade, ma il Signore crea qualcosa di nuovo. Non si fermerà con la caduta, ma la solleverà, creerà qualcosa di nuovo, farà un nuovo cielo e una nuova terra in cui abita la giustizia. Dio non si fermerà alla caduta, ma solleverà. Lui, non la terra da se stessa, la farà esistere con la sua parola onnipotente. Ma ora leggiamo l'ultima parte, ovvero i versetti da 21 a 23. In quel giorno il Signore punirà nei luoghi eccelsi l'esercito di lassù e giù sulla terra il re della terra. Saranno riuniti assieme, saranno rinchiusi nella prigione. Una domanda: quando accadrà? In quale giorno? In quale periodo di tempo? Quando? Prima? Dopo? Stasera abbiamo uno studio biblico. Quando? Di quale giorno sta parlando il profeta? Quando dice in quel giorno? Lentamente, molto lentamente. Fratello Smith, tu sei così sincero. Dio ti benedica, fratello mio. Ho imparato ad apprezzarti e ad amarti da molto tempo. Sì, è così. Guardate, dovete sapere per esempio che qui sta scritto saranno imprigionati per molto tempo e solo allora riceveranno il loro giudizio. Se ciò avvenisse dopo i mille anni non funzionerebbe affatto, perché poi il tempo finisce, poi luogo il giudizio finale e poi il tempo passa all'eternità, perché poi al giudizio finale o quando il giudizio finale è completo anche l'inferno sarà gettato nel lago di fuoco, nello stagno di fuoco. E allora tutto è finito, non sentiamo e non vediamo più nulla di ciò che è stato. No, esattamente cade nel periodo che precede l'instaurazione del regno millenario. E potete leggere tanti passi della Bibbia, per esempio Apocalisse 20, dove il principe scende e afferra... Il principe degli angeli scende e afferra il diavolo, lo lega e lo getta a terra. Apocalisse 20, versetto 1. Poi vidi scendere dal cielo un angelo con la chiave dell'abisso e una grande catena in mano. Egli afferrò il dragone, il serpente antico, cioè il diavolo, Satana, lo legò per mille anni e lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti mille anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per un po' di tempo. Poi per un breve tempo deve essere sciolto. Vedete, in quel tempo Satana e tutto il suo esercito saranno buttati giù, ma dopo i mille anni una liberazione molto breve, perché ci dovrà essere un'altra catastrofe. Dio non può scatenare una catastrofe, quindi deve lasciare il compito a Satana, che è il più bravo ed è anche destinato a fare questo caos. Rileggiamo il versetto 22. Saranno riuniti assieme come si fa dei prigionieri nel carcere sotterraneo. Saranno rinchiusi nella prigione, dopo molti giorni saranno puniti. Questo periodo di tempo, questo lungo periodo è proprio il periodo dei mille anni del regno millenario. Ma il versetto 23, ascoltate quello che è scritto. La luna sarà coperta di rossore, il sole di vergogna, poiché il Signore degli eserciti regnerà sul monte Sion e in Gerusalemme, fulgito di gloria in presenza dei suoi anziani. Si può quindi vedere il collegamento qui. In quel tempo il Signore inizia il suo regno. Quando lo inizia? Non dopo i mille anni, ma prima, cioè per il periodo dei mille anni. E quando la luna arrossirà e il sole impallidirà? Quando verrà il giorno del Signore? Questo grande e terribile lo si può leggere qui nel profeta Isaia, al capitolo 13, Isaia capitolo 13, versetto 6. Urlate, poiché il giorno del Signore è vicino. Esso viene come una devastazione dell'Onnipotente. Perciò tutte le mani diventano fiacche, ogni cuore d'uomo viene meno. Sono colti da spavento, sono presi da spasime e da doglie. Si contorcono come donna che partorisce. Si guardano l'un l'altro sbigottiti, le loro facce sono facce di fuoco. Forse solo il versetto 10 ancora. Poiché le stelle e le costellazioni del cielo non faranno più brillare la loro luce, il sole si oscurerà mentre sorge, la luna non farà più risplendere il suo chiarore. Io punirò il mondo per la sua malvagità e gli empi per la loro iniquità. Farò cessare l'altericcia dei superbi e abbatterò l'arroganza dei tiranni. E così via. Sì, questo accadrà in quel tempo. Abbiamo già scritto in modo specifico del giorno del Signore nell'ultimo opuscolo. Quindi la terra sarà giudicata. Ora forse il pensiero che Dio porterà in giudizio gli eserciti dell'alto e il re della terra sulla terra. La maggior parte delle persone conoscono solo il giudizio finale, non il giudizio delle nazioni, vale a dire prima dell'instaurazione del regno millenario. Questo fa parte dell'annunzio biblico, lo si può leggere nel secondo capitolo del profeta Isaia. Qui è scritto, potete leggerlo tutto, tutti da 1 a 5, ma qui è scritto nel versetto 4. Egli giudicherà fra nazione e nazione e farà l'arbitro tra molti popoli. Essi trasformeranno le loro spade in vomeri d'aratro e le loro lance in falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra. Se leggete il versetto 2 è scritto, avverrà negli ultimi giorni che il monte della casa del Signore si ergerà sulla vetta dei monti. O si potrebbe approfondire dottrinalmente una cosa che semplicemente non ha fine. Sapete, tra tutti gli scrittori che hanno scritto, ammiro molto Martin Lutero. Non c'è uomo vissuto sulla terra che abbia saputo scrivere come lui. Gli bastava un versetto e scriveva capitoli e pagine e pagine. Non c'è stato nessun uomo che abbia potuto esternare un tale afflusso, un tale flusso di conoscenza e conoscenza divina e compimento divino. Vi dico come stanno le cose, l'ho ammirato e continuo a farlo, ma di recente mi sono trovato, lo dico alla gloria di Dio, in una situazione simile. Non si ci può fermare, si continua e continua. Si potrebbe scrivere giorno e notte e pensare, ora, adesso hai scritto abbastanza e non hai ancora toccato la superficie di tutto, per non parlare di scavare in profondità per penetrare nei misteri di Dio. È semplicemente un flusso che scorre verso di noi, una fonte che uno non ha a disposizione, ma che viene messa a disposizione. Amen. E questo è qualcosa di molto, molto meraviglioso. A volte ho scritto e poi ho letto qui e là nelle Sacre Scritture e ho detto, oh, questo è quello. E allora i collegamenti mi sono diventati più chiari. Poi passo da un passo della Bibbia all'altro e potrei scrivere di nuovo, perlomeno quanto ho scritto prima. E vi garantisco che quando avrò finito e rileggo la Bibbia potrei dire, Signore, posso scrivere di nuovo. E non ci sarebbe fine a quello che si potrebbe scrivere. Per me questa è una prova del Dio vivente. Il nostro Signore disse, quando lo Spirito verrà su di voi, diventerà in voi un pozzo d'acqua che scorga in vita eterna. E della sorgente dice il fratello Branham nella predica sulle cisterne screpolate che non c'è bisogno di pompare, non c'è bisogno di setacciare, come se ci fosse qualcosa che non appartiene a quel luogo, ma una sorgente scorga, scorga, scorga. Non c'è bisogno di pompare, viene semplicemente da sé. Cantiamo, c'è una sorgente che scorga in Sion. Se leggete il profeta Ezechiele, è scritto, da sotto la soglia del Tempio scorgava un fiume, c'era una sorgente e diventava sempre più profonda, l'acqua saliva sempre più in alto, fino alle caviglie, alle ginocchia, ai lombi e poi ancora più in alto, tanto che ci si poteva nuotare dentro. Credo che questo sia il modo in cui Dio ci ha condotto. Incominciato dalla giustificazione, si è passato dall'acqua molto bassa, ma poi è andato sempre più in profondità e siamo arrivati al momento in cui possiamo nuotare nell'oceano di Dio, nel fiume di Dio. In una canzone cantiamo, ovunque questo fiume si riversi, lì il cuore gioisce ed esulta. Torniamo a questa parola. Dio farà i conti con quelli dell'alto e coi popoli della terra. Leggo ancora la parola che appartiene senza approfondirla. Si trova in Matteo 24, la gente l'ha sempre interpretata come se si ferisse all'ultimo giudizio, ma in realtà è collegata alla parola che abbiamo appena letto. Devo solo assicurarmi di trovarla perché cambio troppo spesso spesso Bibbia inglese e tedesca. Matteo 25, 31. E ora pensate a Isaia 2, a quello che abbiamo letto lì. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul trono glorioso. E tutte le genti saranno riunite davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri. Allora il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, non il giudizio finale, non la risurrezione dei morti, che qui non è menzionata da nessuna parte. Bisogna leggere il testo con molta attenzione. Non so cosa sia stato in questo momento, ma probabilmente in questo viaggio o in un viaggio precedente. In ogni caso, una piccola parola ha fatto la differenza su ciò che sarebbe stato giusto o sbagliato come risultato. Non ho adesso in mente quello che era, sicuramente mi tornerà in mente. Qui è scritto che tutte le nazioni saranno riunite davanti a Lui. Qui non si parla della risurrezione dei morti, del giudizio finale. Qui non c'è la parola giudice, qui c'è la parola re, versetto 34. Allora il Re dirà a quelli della sua destra: venite voi, benedetti del Padre mio, ereditate il regno. Quando c'è questo regno? Quando il Signore regnerà come Re sulla terra? Quando regnerà come Re per mille anni? Amen, amen. Non è diverso. Ci saranno tutta una serie di passi su questo, Apocalisse 11, versetto 15, probabilmente, ma oggi non vogliamo approfondire questo argomento dal punto di vista dottrinale. Abbiamo uno studio biblico, una riunione di preghiera, ma ci rallegriamo di ogni preziosa e santa parola di Dio. Forse è il caso di notare che in quel momento non saremo più qui e prenderemo parte a tutto questo. Se leggete il capitolo 25 di Isaia e lo confrontate con gli ultimi versetti di Apocalisse 19, vedrete esattamente cosa c'è scritto e di cosa si parla. Isaia 25, versetto 6. Il Signore degli eserciti preparerà per tutti i popoli su questo monte un convito di cibi succolenti, un convito di cibi vecchi, di cibi pieni di midollo, di vini vecchi raffinati. Distruggerà su quel monte il velo che copre la faccia di tutti i popoli e la coperta stesa su tutte le nazioni. Vedete di cosa si tratta? Si rivelerà come colui che è. E allora ogni lingua confesserà che egli è il Signore e ogni ginocchio si piegherà. Se continuate a leggere al versetto 9 è scritto: in quel giorno si dirà: ecco, questo è il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato ed Egli ci ha salvati. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Esultiamo, rallegriamoci per la sua salvezza. Il popolo di Israele non si aspettava un Salvatore che sarebbe stato crocifisso, che sarebbe stato picchiato, che sarebbe stato martirizzato, che sarebbe stato sputato. Non si aspettava un tale Salvatore. Si aspettavano un Salvatore che avrebbe eliminato tutti i loro nemici, che avrebbe dato la vittoria con la sua mano destra e avrebbe aiutato il suo popolo a raggiungere questa vittoria. In quel giorno sperimenteranno letteralmente il Signore che combatte per il suo popolo, i nemici che vengono sconfitti con tutte le loro forze, senza che si possano più riprendere. Potete leggere questo nel profeta Ezechiele, capitolo 38, versetto 22. Ezechiele 38, versetto 22. Verrò in giudizio contro di lui, con la peste e con il sangue. Farò piovere torrenti di pioggia e grandine, fuoco e zolfo, su di lui, sulle sue schiere, sui popoli numerosi che saranno con lui. Così mostrerò la mia potenza e mi santificherò. Mi farò conoscere agli occhi di molte nazioni ed essi sapranno che io sono il Signore. Ed esse sapranno che io sono il Signore. Amen. Che giorno sarà questo? Ho già letto Apocalisse, ho menzionato già Apocalisse 19, lasciatemi leggere gli ultimi versetti e vedrete che si tratta dello stesso evento. Apocalisse 19, dal versetto 17. Poi vidi un angelo che stava in piedi nel sole. Egli gridò a gran voce a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo: venite, radunatevi per il gran banchetto di Dio, per mangiare carne di re, di capitani, di prodi, di cavalli e di cavalieri, di uomini d'ogni sorta, liberi e schiavi, piccoli e grandi. Avete letto tutti con me? Potremmo leggere dal versetto 11 che il Signore scende come il fedele e il veritiero per calpestare il calice dell'ira di Dio Onnipotente. Al versetto 15 egli colpisce le nazioni con la spada della sua bocca. Rileggo il versetto 15 e 16. Dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni, ed egli le governerà con una verga di ferro e piggerà il tino del vino dell'ira ardente del Dio Onnipotente. È il re del re, il signore degli eserciti. Il tutto scritto in un contesto meraviglioso, stupendo. Ma quello che volevo dire alla fine del capitolo 26 del profeta Isaia, è scritto lì. Qui è scritto, sì, dovete leggere di nuovo prima anche. Forse leggiamo il versetto 19. Sì, potete leggerlo. Io leggo solo il versetto 20. Va, o popolo mio, entra nelle tue camere, chiudi le tue porte dietro a te, nasconditi per un istante finché sia passata l'indignazione. Voi sapete che Dio farà venire un giudizio su questa terra con la sua ira. Poi scrive ai Tessalonicesi Paolo: quindi a noi oggi, voi cari fratelli, non siete destinati al giudizio dell'ira, ma ad ereditare la salvezza. O se uno vede questo, come ho detto prima, potreste scrivere, parlare, passando di capitolo in capitolo, dall'antico al nuovo, dal nuovo all'antico. E possiamo solo dire: oh Signore, quanto sei grande, quanto sei grande. Come hai potuto ispirare tutti i tuoi servi e profeti in questo modo, rivelarsi a loro in questo modo e mettere una parola nei loro cuori e nelle loro bocche, queste tue parole. Ecco, qui di nuovo il capitolo 26, lo leggo fino alla fine del versetto 20. Va, o mio popolo, nessun altro, mio popolo, non gli increduli. Questi grideranno alle rocce, alle montagne: copriteci, nascondeteci dall'ira di colui che siede sul trono. Qui è scritto perché, come ha letto il fratello Rus, la terra si schianterà tutta, la terra si screpolerà interamente, la terra tremerà, traballerà. Leggiamo in Isaia: va, o mio popolo, entra nelle tue camere, chiudi le tue porte dietro a te, nasconditi per un istante finché sia passata l'indignazione. Poiché ecco, il Signore esce dal suo luogo per punire l'iniquità degli abitanti della terra. Vi rendete conto di cosa si tratta? In quel giorno il Signore punirà nei luoghi eccelsi l'esercito di lassù e giù sulla terra il re della terra. Esattamente lo stesso testo, lo stesso tema. Poiché ecco il Signore esce dal suo luogo per punire l'iniquità degli abitanti della terra. La terra metterà allo scoperto il sangue che ha bevuto e non terrà più coperti gli uccisi. Penso adesso al libro dell'Apocalisse. Tutto il sangue di coloro che furono uccisi fu trovato nella città che domina sui re della terra. Ma Dio porterà tutto alla luce. Nulla rimarrà nascosto, nulla rimarrà nel buio, tutto sarà messo alla luce. Nel capitolo 24 o 13 abbiamo letto delle doglie del parto, lo si può leggere anche qui in questo stesso capitolo. Riassumiamo: Dio ha un piano per la Chiesa, ha un piano per Israele, il tempo della grazia è ancora attuale e le persone che vogliono prendere la loro decisione per il Signore possono ancora farlo. La chiamata è ancora in corso, ma quando arriverà che il tempo della grazia sarà passato, allora sarà troppo tardi. Qualcuno mi ha chiesto: fratello Frank, posso ancora essere salvato dopo la venuta del Signore? Risposi: se fossi al tuo posto, mi farei salvare subito, senza rischiare e senza farmi coinvolgere da questa possibilità, anche se fosse possibile, ma non è possibile. Il tempo della grazia termina per le nazioni nel momento in cui avviene il rapimento. Chi si salva allora si salva, chi si perde e sarà perduto. Ci sono delle persone che dicono Apocalisse 7 si riferisce alla grande schiera che esce dalla parola, viene sottolineata dalla grande tribolazione. Anche lì la parola schiera è presente, manca nelle altre traduzioni dove si dice solo della grande tribolazione. La parola non si trova nelle altre traduzioni, ma questo non ha alcuna importanza. Ma allora l'idea che si tratta di persone che sono diventati credenti dopo il rapimento, questo non va. Anche se si tratta di persone che sono credenti, per entrare nel regno millenario con il Signore devono essere stati credenti in precedenza ed essere rimasti saldi durante il periodo della tribolazione. Se così fosse, ipotizziamo la grande moltitudine di Apocalisse 7 e sapete bene che non siamo stati e non saremo affatto dogmatici su questo punto. Non ci alzeremo mai da qui per dire questo è così e basta, non c'è altra opinione. No, no. Se fosse vero che la grande schiera dell'Apocalisse 7 passasse davvero attraverso la grande tribolazione, se fossero i redenti che non erano pronti, per dirla con Matteo 25, quindi se si trattasse delle cinque vergini stolte che andarono incontro al Signore ma non arrivarono alle nozze, non bastava per arrivare alla cena della nozze, ma erano credenti, furono salvate e poi dovettero passare attraverso la tribolazione, una cosa è certa, questa è una schiera che deve aver esistito prima del regno millenario, il 100%. Se dico qualcosa del genere, mi devo anche spiegare, dato che c'è tanto peso. un'affermazione del genere è importante. In questo caso bisogna essere in grado di dire o almeno di fornire le prove del perché si dice così. Apocalisse 7, gli ultimi due versetti, 16 e 17. Non avranno più fame, non avranno più sete, non li colperà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pascerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Ho un versetto ancora da leggere che avrei dovuto leggere prima. Non abbiamo letto la stessa cosa. Avevo quasi detto Apocalisse di Isaia, ma voglio dire Isaia capitolo 25 è scritto: annienterà per sempre la morte, il Signore Dio asciugherà le lacrime da ogni viso, toglierà via da tutta la terra la vergogna del suo popolo. Qui è scritto: Dio asciugherà le lacrime da ogni viso. E Isaia 25 è chiaramente un evento che avviene prima dell'instaurazione del regno millenario. Un'altra cosa che volevo leggere era in Apocalisse 7, il 15 versetto che volevo leggere. Perciò sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio. Di giorno e di notte. L'eternità non ha più giorno e notte. Il tempo è finito. Dopo il regno millenario, il tempo è finito. Quando qui è scritto e lo servono giorno e notte nel suo tempio, allora ci devono essere ancora giorno e notte, quindi c'è ancora esiste ancora il tempo, ancora tempo, e c'è ancora tempo, il tempo esiste ancora durante mille anni, solo allora e dopo il tempo sfocia nell'eternità, come ho detto prima, indipendentemente di quale schiera di cui stiamo parlando. Una cosa è certa: una schiera che è a disposizione del Signore durante mille anni, che lo servono e che intorno a Lui. E se dovesse essere la sposa, bene. Se dovessero essere coloro che non ce l'hanno fatta ad essere nella sposa e sono rimasti fedeli, hanno dovuto attraversare la grande tribolazione. Se dovessero essere loro, allora siamo altrettanto felici. Siamo felici per tutti loro, se volete. Sì, so cosa vuoi dire. Ma saranno solo i 144.000 che risusciteranno. Sì, la risurrezione solo per i 144.000 che saranno risuscitati prima dell'inizio del regno millenario. Apocalisse 20, versetto 4, e nel profeta Isaia si può leggere che queste sono le persone che sono iscritte per la vita a Gerusalemme. C'è quindi una grande differenza tra la Chiesa sposa di tutte le lingue e dei popoli e il popolo di Israele. Consentitemi di leggere rapidamente due passi. Isaia capitolo 4, versetto 3. Avverrà che i sopravvissuti di Sion e i superstiti di Gerusalemme saranno chiamati santi. Chiunque, cioè, in Gerusalemme sarà iscritto tra i vivi. Chi è iscritto tra i vivi a Gerusalemme? Chi è iscritto tra i vivi a Gerusalemme? Chi è destinato a questo, ad essere a Gerusalemme in quel tempo? E questi sono i giudei, non i gentili. E poi si potrebbe anche andare al profeta Daniele e così via. Ma qui ora non possiamo certo, non abbiamo abbastanza tempo per proseguire, ma poi pregheremo con fervore, forse tutti insieme. Qui in Apocalisse 20, ovviamente poco prima dell'inizio del regno millenario, Abbiamo letto i primi tre versetti. Satana sarà legato e abbattuto e non ingannerà più le nazioni. Versetto 4 è scritto: poi vidi dei troni, a quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare. Vi rendete conto? Non è ancora un giudizio definitivo. Nel giudizio finale che vi leggo ora, versetto 11, poi vidi un grande trono bianco, non molti troni, ma un unico trono bianco. Versetto 11, poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu posto per loro. E così via. Ma qui nel versetto 4, poi vide dei troni, a quelli che vi si misero seduti, al plurale, fu dato di giudicare. Gesù disse ai 12 apostoli: giudicherete le 12 tribù di Israele. Conoscete tutti la Bibbia, certo, ora dovreste averla tutta a portata di mano. Poi vidi dei troni, a quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare. Non è forse scritto nella lettera ai Corinti che i santi giudicheranno il mondo? È vero o no? È così scritto o no? Amen. Amen. I santi giudicheranno il mondo. Continuo a leggere. Vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla fronte e sulla mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Quindi queste persone tornarono in vita, ma prima ancora le anime di coloro che erano stati decapitati per amore della parola di Dio, cioè i giudei, i 144.000, di cui è scritto nel quinto sigillo quelli che li avevano già preceduti. Aspettate che i vostri fratelli abbiano subito la morte come voi, e allora il numero sarà completo. L'ordine è unico, vorrei solo poterlo far mettere tutto nel modo necessario, come si dovrebbe essere chiaro. Ci sono almeno tre cose che dobbiamo considerare ora. Innanzitutto la sposa, poi la schiera che non fa parte della sposa ma che è credente, e infine i 144.000. Quindi bisogna davvero dividere correttamente la parola della Scrittura. Se si prendono le anime sotto l'altare, si tratta ovviamente di ebrei che sono stati uccisi. Queste sono le differenze. Non so se questa sera abbiamo fatto luce su questo argomento o se ci sono ancora domande che non hanno ricevuto una risposta, ma speriamo che questa non sia l'ultima volta che siamo qui oggi, ma che possiamo riunirci ancora e ancora per ascoltare la parola del Signore. A chi è preziosa la parola di Dio, cari, qualunque sia l'argomento di cui uno parla, lo Spirito Dio è all'opera nei nostri cuori e noi gioiamo di ogni parola. Non ci rallegriamo del fatto che un giorno ci sarà il giudizio, ma ci rallegriamo con Dio, con la parola di Dio, e ci rallegriamo che alla fine Dio sarà esaltato, che tutti i nemici saranno fatti diventare il suo sgabello e che egli regnerà e governerà come re e noi con lui, che la terra possa allora il rapimento avrà luogo il rapimento avrà luogo per primo e poi la terra sarà frantumata, in rovina e scossa, avanti e indietro. Poi ci sarà un rinnovamento e dopo 1000 anni ci sarà un cielo e una terra completamente e totalmente nuovi. Non solo un rinnovamento, ma un nuovo cielo e una nuova terra. Sia lodato il nome del Signore che ci ha mostrato la sua grazia, ci ha fatto grazia nella sua santa presenza, che la luna possa arrossire, il sole perdere il suo splendore. Noi saremo con il Signore e Lui sarà la luce. Lì è scritto, non c'è più bisogno della luce del sole. Egli risplenderà come luce, sarà sopra di noi e noi saremo con Lui. Sia lodato il suo santo nome. Amen.